Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Septimus fu tra i primi a partire volontario. Andò in Francia per salvare un'Inghilterra fatta quasi esclusivamente delle opere di Shakespeare e di una signorina Isabel Paul, vestita di verde, che attraversava una piazza. Laggiù nelle trincee il cambiamento che il signor Brewer aveva auspicato, consigliandogli il calcio, si produsse all'istante. Septimus divenne un uomo, fu promosso. Attirò l'attenzione, a dire il vero, l'affetto del suo comandante. Evans si chiamava. Erano come due cani che giocano sul tappeto davanti al camino. Uno tormenta una pallina, la zanna, ringhia, mordicchiando di tanto in tanto un orecchio del cane più vecchio. L'altro sonnecchia, sbirciando il fuoco, solleva una zampa, si gira e mugola bonariamente. Non potevano fare a meno di stare insieme, di condividere tutto, di fare la lotta, di litigare tra loro. Ma quando Evans, Rezia, che l'aveva visto una volta sola, lo definì un uomo tranquillo, un tipo massiccio, rosso di capelli, riservato in compagnia delle donne. Quando Evans fu ucciso, alla vigilia dell'armistizio in Italia, Septimus, lungi dal mostrare qualunque emozione o dal riconoscere che era la fine di un'amicizia, si congratulò con se stesso per aver sofferto poco e molto ragionevolmente. La guerra gli aveva insegnato qualcosa. Magnifico! Aveva partecipato all'intero spettacolo, amicizia, guerra in Europa, morte. Era stato promosso, non aveva ancora 30 anni ed era destinato a sopravvivere. In ciò non si sbagliava. Le ultime granate lo mancarono, le guardò esplodere con indifferenza. Quando venne la pace, si trovava a Milano, alloggiato nella casa di un albergatore, con un cortile, fiori nei mastelli, tavolinetti all'aperto, figlie che confezionavano cappelli, e con Lucrezia, la figlia minore, si fidanzò una sera, quando fu preso dal panico, di non provare più nulla. Perché adesso che era tutto finito, l'armistizio firmato e i morti sepolti, lui aveva, soprattutto di sera, quegli improvvisi attacchi di panico. Non provava più nulla. Quando apriva la porta della stanza dove le ragazze italiane confezionavano i cappelli, le vedeva, le udiva. Pescavano le perline colorate dentro i piattini con fili metallici. Rigiravano così e cosà le forme di tela rigida. Il tavolo era ingombro di piume, lustrini, sete, nastri, le forbici sbattevano sul tavolo, ma qualcosa gli sfuggiva, non provava più nulla. Eppure i colpetti delle forbici, le risa delle ragazze, i cappelli lo proteggevano, lo rassicuravano. Aveva un rifugio, ma non poteva restare lì a guardare tutta la notte. Spesso si svegliava di colpo all'alba, il letto precipitava, lui precipitava. Oh, dov'erano le forbici e la luce e le forme di tela rigida? Chiese a Lucrezia di sposarlo. La più giovane delle due, quella allegra, frivola, quella che agitando nell'aria le piccole dita d'artista diceva «È tutto qui». Tra quelle dita, la seta, le piume e quant'altro, si animavano. «Quel che conta è il cappello», diceva quando passeggiavano insieme. Ogni cappello che passava lo esaminava, e lo stesso faceva col mantello, l'abito e il portamento della donna. Gli abiti di cattivo gusto o troppo formali li stigmatizzava, senza indignarsi, bensì con movimenti nervosi delle mani, simili a quelli di un pittore che tenga a distanza una frode evidente, quanto in buona fede, e poi con generosità, ma sempre con spirito critico, elogiava una commessa che da uno scampolo aveva saputo ricavare un abito originale o approvava senza riserve, con entusiastica e professionale competenza, una signora francese che scendeva dall'auto in pelliccia di cincillà, abito lungo e perle. «Bellissima!» mormorava, dando di gomito a Septimus perché guardasse. Ma per lui la bellezza restava dietro un pannello di vetro, perfino i sapori. Rezia amava i gelati, i cioccolatini, i dolciumi. Avevano perso ogni attrattiva. Posava la tazza sul tavolino di marmo, osservava i passanti. Sembravano felici. Si accalcavano in mezzo alla strada, urlando, ridendo, bisticciando per futili motivi. Ma lui non sentiva più alcun gusto. Non provava più nulla. Nella sala da tè, tra i tavolini e il cicaleccio dei camerieri, lo prendeva il panico di non riuscire più a provare nulla. Era in grado di ragionare, di leggere. Dante, per esempio, con facilità. «Septimus, piantala di leggere!» gli diceva Rezia, chiudendogli con garbo l'inferno. Sapeva calcolare il conto, il suo cervello era perfetto. Perciò doveva essere colpa del mondo, se non provava più nulla. «Gli inglesi sono così silenziosi», diceva Rezia, cosa che le piaceva, stimava gli inglesi e voleva vedere Londra e i cavalli inglesi e gli abiti fatti su misura, e ricordava di aver sentito raccontare quanto erano belli i negozi da una zia che si era sposata e viveva a Soho. «Può essere», pensava Septimus guardando l'Inghilterra dal finestrino del treno mentre lasciavano a New Haven, «può essere che il mondo non abbia di per sé significato». In ufficio lo promossero a una mansione di notevole responsabilità. Erano orgogliosi di lui. Era stato decorato. «Hai fatto il tuo dovere, ora tocca a noi», esordì il signor Brewer, e non riuscì a finire, tanto era emozionato. Affittarono un bel appartamento nelle vicinanze di Tottenham Court Road. Qui aprì ancora una volta Shakespeare, l'entusiasmo giovanile per il linguaggio. Antonio e Cleopatra s'era dissolto. Quanto detestava l'umanità. Shakespeare, mettersi in gingheri, fare figli, la sordidezza della bocca e del ventre. Ed era questo che ora si rivelava a Septimus, il messaggio celato nella bellezza delle parole. Il segnale segreto che, dissimulato, una generazione passa alla successiva è ribrezzo, odio, infelicità. «Così in Dante, così in Eschilo», tradotto. Rezia, seduta al tavolo, confezionava cappelli per le amiche della signora Filmer. Confezionava cappelli un tanto allora. Appariva pallida, misteriosa, come un giglio annegato sott'acqua, pensava lui. «Gli inglesi sono così seri», diceva, abbracciando Septimus, sfiorandogli la guancia con la guancia. L'amore tra uomo e donna appariva ripugnante a Shakespeare. L'atto dell'accoppiamento, un'oscenità. «Ma lei», diceva Rezia, «voleva dei figli. Erano sposati da 5 anni. Andarono insieme alla torre, al Victoria and Albert Museum. Erano tra la folla a corsa per vedere il re che apriva il Parlamento. E poi c'erano i negozi. Negozi di cappelli, negozi di vestiti, negozi con borsette di pelle in vetrina». Che lei fissava, estasiata. Ma voleva un figlio. Voleva un maschio, come Septimus, diceva. Ma nessuno poteva essere come Septimus, così gentile, così serio, così intelligente. Se avesse letto anche lei Shakespeare? Era un autore difficile? Domandava. Non si possono fare figli in un mondo come questo. Non si può perpetuare la sofferenza o accrescere la specie di questi animali lussuriosi che non sono capaci di durevoli sentimenti, ma solo di capricci e vanità che li trascinano ora da una parte ora dall'altra. La osservava tagliuzzare con le forbici, modellare, allo stesso modo in cui si osserva un uccellino che zampetta, saltella nell'erba senza osare muovere un dito. Perché la verità, meglio che lei la ignori, la verità è che gli esseri umani non hanno bontà, né fede, né carità, salvo quando serve ad aumentare il piacere del momento. Vanno a caccia in branchi, scorrazzano nel deserto e si dileguano, ululando nelle lande selvagge, abbandonano chi cade, hanno il muso ingessato in un ghigno. C'era Brewer in ufficio coi suoi baffi lustri, il fermacravatta di corallo, la pettorina bianca e i sentimenti benevoli, ma freddo e viscido dentro. La guerra gli aveva rovinato i gerani, aveva fatto saltare i nervi alla cuoca. O Amelia, come si chiama, che alle 5 offriva puntualmente il tè a tutti. Una piccola arpia, lasciva, ghignante, oscena. E i vari Tom e Bertie, con i loro davantini inamidati che trasudavano spesse gocce di vizio. Non si erano mai accorti dei suoi schizzi sul taccuino, li ritraeva nudi in pose stravaganti. Nella strada i furgoni lo superavano rombando. I manifesti strombazzavano brutalità. C'erano uomini intrappolati nelle miniere, donne bruciate vive. E una volta, una demenziale schiera di storpi che venivano fatti marciare o esibiti per il divertimento della folla che sghignazzava, lo superarono lentamente, facendo smorfie e dondolando il capo in Tottenham Court Road, ognuno imponendo con contrizione e tuttavia con fierezza la propria irrimediabile sventura. E lui sarebbe ammattito? Allora Del Terrezia gli disse che la figlia della signora Filmer aspettava un bambino. Lei non voleva invecchiare senza avere bambini. Si sentiva molto sola, molto infelice. Pianse per la prima volta da quando erano sposati. Lui ne udì i singhiozzi da lontano, li udì benissimo, li sentì distintamente, li paragonò ai colpi di uno stantuffo. Ma non provò nulla. Sua moglie piangeva e lui non provava nulla. Tuttavia, a ognuno di quei singhiozzi profondi, silenziosi, disperati, scendeva un altro gradino giù nell'abisso. Alla fine, con un gesto melodrammatico che compì meccanicamente e con assoluta consapevolezza della propria insincerità, abbandonò la testa fra le mani, si dava per vinto. Ora toccava agli altri aiutarlo. Bisognava chiamare qualcuno. Si arrese. Non ci fu modo di rianimarlo. Rezia lo mise a letto. Mandò a chiamare un medico. Il medico della signora Filmer, il dottor Holmes. Il dottor Holmes lo visitò. Non aveva niente, disse il dottor Holmes. Che sollievo! Che persona gentile, che brav'uomo! Pensò Rezia.
Quando si sentiva così, disse il dottor Holmes, lui si concedeva un music hall. Si prendeva un giorno di vacanza in compagnia della moglie e andava a giocare a golf. Perché non provare con due compresse di bromuro sciolte in un bicchiere d'acqua prima di dormire?
Queste vecchie case di Bloomsbury, disse il dottor Holmes, picchiettando la parete, spesso hanno magnifici rivestimenti di legno che i proprietari scioccamente tappezzano di carta. Proprio l'altro giorno, visitando un paziente, il signor Tal d'Italia, a Bedford Square, dunque nessuna scusante, non aveva nulla, salvo la colpa per cui la natura umana lo aveva condannato a morte. Non provava nulla. Era rimasta indifferente quando Evans era stato ucciso. Quello era stato il crimine peggiore. Ma tutti gli altri drizzavano il capo e agitavano le dita sopra la testiera del letto nelle prime ore del mattino, schernendo il corpo prostrato che lì giaceva, consapevole della propria degradazione. Aveva sposato sua moglie senza amarla, le aveva mentito, l'aveva sedotta. Aveva oltraggiato la signorina Isabel Paul ed era così sfigurato e marchiato dal vizio che le donne tremavano. incontrandolo per strada. Il verdetto della natura umana per un simile sciagurato era la morte.
Il dottor Holmes venne di nuovo. Imponente, colorito, bello. Si puliva le scarpe, si guardava allo specchio. Spazzava via tutto, emicrania, insonnia, paure, sogni, che non erano che sintomi nervosi, diceva. Se si accorgeva di aver perso anche solo 2 etti dei suoi 80 chili, il dottor Holmes chiedeva alla moglie un piatto di porridge supplementare per colazione.
Rezia doveva imparare a fare il porridge.
Ma, proseguì, la salute dipende in larga misura da noi stessi. Si cerchi qualche interesse esterno, si trovi un hobby.
Lui aprì Shakespeare, Antonio e Cleopatra e lo mise da parte. Qualche hobby, disse il dottor Holmes. Lui del resto a cosa doveva la sua ottima salute? E lavorava sodo, quanto chiunque altro a Londra, se non ha la capacità di passare senza batter ciglio dai suoi pazienti ai mobili antichi.
E che grazioso pettine, se gli era consentito dirlo, aveva la signora Warren Smith.
Quando quel maledetto idiota venne di nuovo, Septimus rifiutò di vederlo.
«Davvero?» disse il dottor Holmes con un sorriso amichevole. «E dovete garbatamente spingere di lato quella piccola, affascinante signora, la signora Smith, per poter entrare nella stanza da letto del marito. Dunque abbiamo paura?» disse con tono amichevole, sedendosi accanto al paziente. «Aveva manifestato l'intenzione di uccidersi con sua moglie?» Che era molto giovane e straniera, giusto? Non temeva di darle un'idea piuttosto stramba dei mariti inglesi? Non si hanno forse dei doveri verso la propria moglie? Non era preferibile darsi da fare invece che starsene a letto?
Il dottor Holmes aveva 40 anni di esperienza e Septimus poteva credergli sulla parola. Non c'era niente che non andasse, niente.
E la prossima volta sperava di trovarlo in piedi, non ad angustiare quella giovane e affascinante signora di sua moglie. La natura umana, per farla breve, lo perseguitava, l'orribile mostro con le narici rosso sangue. Holmes lo perseguitava. Il dottor Holmes veniva ogni giorno. Una volta che inciampi, scrisse Septimus sul retro di una cartolina, la natura umana ti perseguita. Holmes ti perseguita. La loro unica possibilità era fuggire all'insaputa di Holmes, in Italia, dovunque, dovunque, lontano dal dottor Holmes.
Ma Rezia non lo capiva.
Il dottor Holmes era un uomo così gentile, così interessato a Septimus. Diceva di volerli semplicemente aiutare. Aveva 4 bambini piccoli e l'aveva invitata a casa sua per un tè, disse a Septimus.
Dunque era abbandonato.
Il mondo intero invocava «Ucciditi, ucciditi per il nostro bene!»
Ma perché doveva uccidersi per il loro bene? Il cibo era gradevole, il sole caldo, e uccidersi, com'è che lo si fa, con un coltello da tavola? Orrendamente, con fiumi di sangue o attaccandosi al tubo del gas? Era troppo debole. Stentava a sollevare una mano. E poi... adesso che era completamente solo, condannato, abbandonato, come sono soli coloro che stanno per morire, c'era in questo un privilegio, una solitudine quasi sublime, una libertà irraggiungibile per chi ha dei legami.
Holmes aveva vinto, naturalmente, il mostro con le narici rosso sangue aveva vinto.
Ma neppure Holmes poteva toccare questo rottame smarrito ai margini del mondo, questo derelitto che volgeva lo sguardo indietro alle regioni abitate e giaceva, come un marinaio annegato, sulla riva del mondo. Fu in quel momento.
Rezia era andata a far compere, che avvenne la grande rivelazione. Una voce parlò da dietro il paravento. Era la voce di Evans. I morti erano con lui. Evans! Evans! Gridò. Il signor Smith parlava da solo, gridò Agnes, la cameriera, alla signora Filmer in cucina. Ivas! Ivas! Aveva detto quando era entrato con il vassoio. Lei aveva fatto un balzo. Sì, era scappata giù per le scale. Poi entrò Orezia coi fiori, attraversò la stanza e mise le rose in un vaso. Il sole ci batteva sopra direttamente e rideva, saltellando per la stanza. Non aveva potuto fare a meno di comprare le rose, disse Orezia, da un pover'uomo in strada. Ma erano già quasi morte, disse, mentre le sistemava. Dunque c'era un uomo fuori. Evans, probabilmente. E le rose, che secondo Orezia erano quasi morte, erano state raccolte da lui nei campi della Grecia. Comunicazione è salute. Comunicazione è felicità. Comunicazione, mormorava lui. Che stai dicendo, Septimus? Chiese Orezia atterrita, perché parlava da solo. Spedì Agnes a cercare il dottor Holmes. Suo marito, disse. Era pazzo, quasi non lo riconosceva. Mostro, mostro! Gridò Septimus, vedendo la natura umana, ovvero il dottor Holmes, entrare nella stanza. «Cosa sta succedendo?» disse il dottor Holmes col tono più amabile del mondo. «Dice sciocchezze per spaventare sua moglie, ma gli avrebbe dato qualcosa per dormire, e se ne avevano i mezzi», disse il dottor Holmes, guardandosi intorno con fare ironico, «che andassero pure in Harley Street, se non si fidavano di lui», disse il dottor Holmes. E non sembrava più così gentile. I decree today that life is simply taking and not giving. England is mine, it owes me a living. But ask me why and I'll spit in your eyes.